Augusto Mazzini è architetto e urbanista senese. Ha insegnato urbanistica sociale presso l'Università di Siena e urbanistica presso la Facoltà di Architettura di Firenze, oltre a essere stato docente di progettazione urbanistica e poi di progettazione architettonica alla Facoltà di Architettura di Ferrara. È stato inoltre assessore all'urbanistica del Comune di Siena negli anni 60, tra i responsabili della chiusura al traffico del centro storico della città, prima in Europa ad aver adottato questa misura. Ha inoltre coinvolto Alvar Aalto nel progetto di un nuovo centro culturale per la città di Siena. Con il progetto per il centro direzionale della Banca Monte dei Paschi ha vinto il primo premio del Marble Architectural Award Italy del 2000, ex aequo con Renzo Piano. Lo abbiamo incontrato al Palazzo delle Papesse nei giorni precedenti l'apertura della sua mostra alla Biblioteca Comunale degli Intronati. A intervistarlo è Marco Pierini, direttore del Centro Arte Contemporanea Palazzo delle Papesse. Buon ascolto.
Il 7 novembre si inaugura una tua mostra alla Biblioteca Comunale degli Intronati. È una mostra particolare perché nasce da una donazione di taccuini e di manifesti. Vorrei che tu ci spiegassi un po' la consistenza e la natura di questi oggetti, di questa donazione, e quindi che cosa vedremo in mostra.
Io posso raccontare intanto la consistenza numerica, che non è alta, ma comunque temo sia maggiore della consistenza qualitativa. Ad ogni modo, non è neanche una donazione, perché per la verità la biblioteca, per non fare nomi, chiese a Giannelli e a me dei disegni, e io disegni d'architettura non ero in grado di darli perché l'archivio è incasinato, perché ora siamo nel periodo del computer, per cui io faccio schizzi essenzialmente, continuo anche a disegnare a mano, ma e allora pensai che forse era meglio dare manifesti. Per me era un onore, perché la collezione dei manifesti della biblioteca comunale è molto ricca e rinomata, e poi i taccuini, perché è il mezzo espressivo più semplice, più immediato. Ce ne avevo diversi, e poi che senso ha tenerli chiusi, a chi le fai vedere? Sicché mi sembrava giusto, anche perché io considero poi lo schizzo, specialmente per gli architetti, ma in genere per chi ama disegnare, un punto di partenza inevitabile, o perlomeno assolutamente utile. Se per schizzo si intende neanche una rappresentazione, un grumo sintetico attraverso il quale uno legge uno spazio, legge una figura, e poi dimostra anche, questo vale soprattutto per i giovani, perciò lo dovrebbero usare molto nelle scuole dove si insegna, se si insegna ancora il disegno, per valutare le inclinazioni, perché gli architetti fanno gli schizzi in un certo modo, prevale comunque lo spazio, gli oggetti, le persone, persino una mela sono nello spazio. Chi è portato a fare lo scultore ha un altro disegno. Il Rinascimento purtroppo è finito, sicché siamo tutti forse specializzati attraverso il DNA, sicché sono 18 taccuini. Forse uno l'aggiungo ora, l'ultimo, per renderlo più contemporaneo, e poi 54 manifesti, sembra la canzone L'ha visto un re, dei 150 che io ne ho, l'ho donati senza piangere, calde lacrime, non ho bagnato perciò nessun collo, né di cavallo né di giovane fanciulla. Questi 54 manifesti l'ho scelti secondo una certa linea, ovviamente, ci ho messo anche qualcuno dei più vecchi, e alcuni sono fatti in collaborazione, perché penso che, a salvo appunto i taccuini, gli schizzi, non c'è opera che non sia in qualche modo, non dico collettiva, mi sarebbe detto una volta, ma fatta da più persone. Per fare un manifesto, io non lavoravo il linoleum, allora ci voleva uno che tagliasse il linoleum, in tipografia ci vuole il tipografo bravo, e così via. E i trucchi poi, gli infiniti trucchi della grafica, che si imparano solo lavorando con gli altri. Perciò 54 manifesti e 18 taccuini.
Si era partiti da parte della biblioteca comunale con una richiesta di disegni di architettura. Invece di architettura ce n'è poca, o meglio, non c'è la tua architettura in questi taccuini, ma sono taccuini molto personali, taccuini di viaggio, taccuini che ricordano momenti di vita anche molto privata. Ce ne vuoi parlare? Magari ce ne illustri qualcuno, qualche disegno particolare che ti è particolarmente caro?
Sì, l'osservazione è giusta. Io in realtà gli schizzi in architettura li adopero, non li faccio sui taccuini. I taccuini hanno la dimensione della tasca con cui io vado in giro, perché io vado in giro con il taccuino, un art pen e una scatolina di cere, gessetti, pastelli, insomma, che ho copiato da Le Corbusier, insomma, lui viaggiava in questo modo. Gli schizzi di architettura li faccio sui fogli normali che ho sul tavolo e ne faccio moltissimi e non li butto via, sicché ce l'ho, perché sono disegni preparatori, anche quelli in cui c'è un grumo dell'architettura, è difficile che le faccia su un taccuino, perché io sono un visibilista, non so come si può dire, io disegno quello che vedo o credo di vedere e mi accorgo che spesso lo schizzo vede più di quello che io pensavo di disegnare, per cui anche disegnare le architetture degli altri è un modo per leggerle, perché lo schizzo, che per me ha sostituito la diapositiva e la macchina digitale, è uno strumento, spesso uno strumento di lettura. Poi comunque le figure sono collocate nello spazio e allora l'architettura ci si legge più come presenza fisica nel vero senso della parola, come la direbbe la Hack, insomma, gli è vuoto e gli è intorno, che nella rappresentazione pura e semplice. Ogni tanto c'è qualche ideuzza di un progetto a cui sto pensando. Vedo sullo schermo che scorrono e ne vedo uno. A Parigi è uno schizzo dell'interno del Palais Royal con la fontana senza acqua, se mi ricordo. C'era uno che disegnava, un signore con un cane. L'ho voluto, no, intitolare, ma insomma mi ha fatto venire in mente una didascalia che è Viva il Palais Royal, che a un certo punto Carlo Goldoni in un salotto di Parigi alza forte nella discussione, perché c'erano dame e signori che si lamentavano perché era arrivata la notizia dove si stava, il reggente stava edificando il Palais Royal, era stata segata, mi pare, una grande quercia, comunque un grande albero. E lui invece, immaginando che quel luogo sarebbe stato popolato di soldati, di balie, fanno la corte alle balie, di persone, di coppie, sarebbero stati dei caffè, eccetera, lui grida viva, un viva le Palais Royal, che io ho preso come un viva l'architettura, perché l'architettura è trasformazione. C'è uno schizzo in cui si vede una pseudo-architettura, cioè c'è una pensilina, un muro con un foro da cui si vede un albero, un sedile. Può essere un'architettura, ma in realtà è un'architettura inutile, perché è piazzata in un luogo, non voglio dire non luogo perché ora tutti parlano del non luogo, in un luogo che non si sa qual è. Mi fa venire piuttosto in mente Martini con la terracotta Solitudine, mi pare si chiami, dove le due quinte di muro, le finestre vuote, ma insomma ce ne corre. Questa che si vede ora invece è più che un'architettura, è un monumento a Roberto Barzanti, vicepresidente del Parlamento Europeo, su uno sfondo a Lisbona, e lui è molto colorato, molto italiano. Ecco, in questo. Quello che stiamo vedendo ora addirittura è un pianista negro intravisto alla televisione, come è intravisto a Bado quando era giovane, più capelli e più magro, eccetera.
Da questi taccuini, ma soprattutto da manifesti, magari ci torniamo, emerge, come soprattutto emerge dal lavoro d'architettura naturalmente, un rapporto molto stretto con la città, un rapporto stretto con le sue architetture, con la sua storia, con le sue persone naturalmente, con l'effervescenza che questa città ha avuto negli anni passati e probabilmente ancora in parte a oggi, ma è molto importante, a mio avviso, per quello che ne so, la tua attività di amministratore pubblico, ovvero sia quel momento alla metà degli anni 60 in cui Augusto Mazzini è assessore all'urbanistica e per la, credo, prima volta in Italia una città storica decide di chiudere al traffico delle automobili il centro. Ce ne vuoi parlare un attimo e ricordare quel momento, a mio avviso, capitale per la storia di questa città?
Con una premessa, già anche nei taccuini si capisce qualcosa del mio rapporto con la città, che non è una cosa così importante, voglio dire, tutti hanno un rapporto con la propria città, non è che il mio sia speciale, ma le volte che l'ho disegnata in genere vista da lontano, il che vuol dire che la mia partecipazione non è così ringhiosa come è stato detto e così tutta dentro. Io cercavo di vedere da lontano perché ho sempre pensato Siena in un contesto italiano, europeo, cioè avendo dei termini di paragone e di confronto. Venendo all'esperienza di giovanissimo amministratore che ho fatto molti anni fa, siamo nel 1965 del Novecento, comunque, non dell'Ottocento, la chiusura al traffico intanto è merito di un ambiente, di un gruppo di persone, di una giunta, di un sindaco, di un assessore che si chiamava Fabbrini, di un assessore che si chiamava Guerri, e di Italia Nostra, che allora era anche per, non era solo contro. Italia Nostra, per mano e testa di Achille Neri, fece uno studio sul traffico, perché nel frattempo era uscito un volume in Inghilterra, Traffic in Towns, di Buchanan, Peter Buchanan, molto, come so, questi libri inglesi, molto teorico, nel senso è utile, però, ecco. Per cui pieno di suggerimenti, e infatti lo schema sulla base del quale non si chiuse il traffico al centro storico non fu un provvedimento di polizia, fu un provvedimento urbanistico, derivava da questi studi. L'amministrazione comunale fece proprio questo studio, io essendo l'assessore all'urbanistica ebbi un ruolo, come si può dire, un po' di esperto dentro la giunta, e soprattutto ebbi il ruolo poi di non propagandare, di comunicare anche fuori della città che significato aveva questa chiusura del centro storico. Io fui chiamata a Bologna, fui chiamata a Roma, e poi si fece uscire a due mani con Chicco Neri da solo sulla rivista Palatino e Dibattito Urbanistico articoli su questa chiusura del traffico, sempre spiegando per come era fatta. Uscì anche su Architectural Review, addirittura con uno schema che ho fatto io, assolutamente comprensibile perché semplificato. Io ho continuato a ragionare con questi schemi urbanistici perché queste operazioni funzionano allora se hanno un consenso. A Siena ci furono delle reazioni anche forti, lo stesso Brandi fu portato a sbagliare perché definì la divisione in due della città, perché si eliminò il traffico di attraversamento. Chi vive oggi a Siena non si può immaginare che passassero per il cosiddetto corso camion, gli autobus, mezzi di ogni genere, i pedoni per questo stavano a sinistra, perché nel mezzo non ci si poteva stare, anche a destra ovviamente, ma cioè, a sinistra. Siena era una città di sinistra già allora, perché i pedoni erano costretti a esserlo. E il consenso poi è venuto con il tempo, perché i più avvantaggiati sono stati quelli che si lamentarono di più, commercianti ovviamente. E il provvedimento fu reso più semplice dal fatto che la società era più semplice, gli interlocutori erano più individuati, non più individuali, e poi gli interessi erano non forti, insomma, gli interessi in gioco. Inoltre era più semplice la società, c'erano meno macchine, anche meno automobili, però fu un'operazione che dette il coraggio anche ad altre città. Come direbbe un ciclista, sono molto contento di aver partecipato a quell'avventura.
C'è un'altra avventura di quegli anni che invece non si è concretizzata. Ci vuoi raccontare di quando chiamaste Alvar Aalto e cosa successe?
Ecco, di questo ho la responsabilità principale, perché io amavo Alvar Aalto già da prima. E capitò l'occasione, c'era una mostra, grande mostra a Firenze, allora andai a conoscerlo. E avendo ragionato all'interno della giunta, c'era un gruppo di persone, ora non sto a fare tutti i nomi, ma eravamo di varia origine, estrazione era assorta, anzi, e più o meno giovani, io ero tra i più giovani, e c'era Gianni Barzacchi, che era un po' meno giovane, ma giovane anche lui, Roberto Barzanti, Guido Ferrara, Enzo Heli, non voglio dimenticare nessuno, Andrea Fineschi, perciò non solo architetti. L'idea che a Siena potesse fare, allora era il famoso salto di qualità di cui c'erano campionati provinciali, regionali e nazionali, non era ammesso ancora alle Olimpiadi, per fare il famoso salto di qualità occorreva una svolta che dotasse la città di una attrezzatura di grande qualità che però potesse avere effetti molteplici. Il primo, quello di dare una spinta verso la modernizzazione. Allora individuare anche un luogo fortemente simbolico, ma anche funzionalmente centrale, nodale, la Fortezza Medicea, che è come una cerniera tra il nuovo e il vecchio. Poi che le attività che si svolgevano nella città, i congressi erano ancora in nuce, l'università era ancora abbastanza piccola, ma la Chigiana era molto più grande di oggi. E non si potevano fare grandi concerti. Era triste sentire quei grandi musicisti dentro quella saletta villigiardiana molto carina, però sempre le solite facce, i soliti sederi davanti. E allora ci voleva un centro culturale. L'idea era questa: un centro culturale con almeno 1000 posti, che d'estate potevano diventare 2000 perché si poteva aprire, in cui convergessero tutte le associazioni culturali che c'erano nella città, si confrontassero tra di loro, lavorassero insieme senza superando egoismi, eccetera. Perché Alvar Aalto? Perché lui aveva progettato tanti edifici di questo tipo, e poi era un innamorato della Toscana e uno studioso della Toscana, perché lui lavorava in un paese in cui le città non esistevano, salvo Helsinki e poco più, e gli altri erano paesi di pastori o di contadini. E allora, per fare il centro civico, lui andava a vedere Certaldo, dove abitava spesso, anche San Gimignano, e Siena ovviamente era la capitale un po' di questi punti di riferimento. Perciò lo conobbi e fu facile farlo venire a Siena, anche se era un uomo con cui era difficile parlare perché era di poche parole. È famoso il suo intervento alla facoltà di architettura di Venezia, con un'aula strapiena che lo aspettava. Arriva Alvar Aalto, quando veniva in Italia beveva abbastanza, e quando arrivò al microfono, alla domanda cos'è l'architettura, lui disse: l'architettura è difficile, très difficile. Fine del discorso. Invece il rapporto con lui fu straordinario, ma è meglio dire come è andata a finire. Il centro culturale nella fortezza non c'è, si parla ancora di un auditorium, ma mi pare siamo lontani, il luogo non sarà più quello, però quel progetto è su tutti i libri che parlano di Alvar Aalto, ormai sono centinaia, ed è riportato pubblicamente come competition, come se fosse stato un concorso. In realtà era fregatura in italiano. Fu fregato da due cose: dal fatto che la nostra era una giunta zoppa, nel senso si reggeva sull'appoggio esterno di un partito che poi la lasciò perché si stava formando il primo centro-sinistra. Lì fummo tutti miopi, io mi ci metto anche dentro. Perciò la giunta cadde, ma il progetto poteva essere ripreso. Ci fu un'opposizione, per esempio l'amministrazione provinciale si sarebbe caricata di questo progetto, dell'onere del progetto, perché non si pensava di usare gli utili del Monte dei Paschi, e sarebbero stati concentrati su questo progetto per un certo numero di anni, perciò cosa pericolosissima, perché la pioggia fa molto bene, no? E c'era un'altra paura nella città, che non so se è passata, cioè che i ceti dirigenti avevano paura del rinnovamento, perché per gestire queste attività, come oggi le papesse, scusa se lo dico, il Santa Maria della Scala, eccetera, ci vuole un personale competente, nuovo, che conosca il mondo. E invece vediamo che chi è affezionato, come se fosse avesse l'attac, diciamo, dietro i pantaloni o a volte le sottane, poco volentieri fa posto agli altri. Ecco. E questo fu l'attrito. L'attrito che fermò la cosa e avrebbe potuto continuare. Però sembra banale dirlo, ma quel progetto esiste ancora, tant'è vero è nell'immaginario, sono passati purtroppo per me molti anni.
Da una rapida scorsa dei manifesti appare innanzitutto un gran divertimento tuo nel farli, questo si vede proprio, perché ti diverti a citare, ti diverti a comporli, ti diverti a disegnarli, sono tutti anche molto diversi, e non perché ci sia una mancanza di direzione, ma perché c'è proprio un divertimento, una voglia di stare naturalmente sull'oggetto che si deve annunciare, perché comunque sono manifesti veri, non sono manifesti fatti per il piacere di fare una cosa bella e basta, ma avevano una funzione e si vede. se ci parli un po' del tuo modo di lavorare nei manifesti e poi se mi confermi o smentisci un'impressione che io ho avuto guardandoli tutti in sequenza, ovvero sia che ci fosse una effervescenza, una vitalità nella Siena degli anni 60, 70 e forse anche 80, che in qualche modo sia andata, non per, forse non è andata perduta, ma sia un po' affievolita. E questo in parte deriva dall'oggetto manifesto, lo dicevamo anche prima che cominciassimo queste interviste. Oggi se ne fanno meno, si usano meno, per cui è chiaro che può sembrare se ne conservano meno, cioè magari c'è meno archivio di queste cose, ma non è solo questo. Anche la presentazione di un libro era un'occasione di dibattito. Si riusciva a stampare un manifesto per presentare un libro in una libreria, cosa che oggi non si farebbe mai. E a quelle presentazioni magari si andava e non solo c'era qualcuno che parlava di quel libro e diceva quanto era bello ed era l'unico che l'aveva letto, ma magari si discuteva anche. Forse questo un pochino manca oggi o no?
Bellissima domanda a cui è difficile rispondere, almeno per me, compiutamente. Facendo una brevissima premessa, dico per me i manifesti sono come l'architettura, si assomigliano, del resto i libri anche, la costruzione di un libro, specialmente se è un libro non di narrativa. Alison Smith, una grande donna architetta della seconda metà del Novecento, diceva, lavorando con il marito Peter, che fare un libro è come un edificio, è un piccolo edificio. E i manifesti lo stesso sono un piccolo edificio. Intanto non è un'opera solitaria, singolare, salvo rarissime eccezioni. Noi almeno, io dico a Siena, si lavorava a livello artigianale, si stava in tipografia. Poi per me assomiglia all'architettura, cioè all'architettura che cerco di fare io quando insomma, me la fanno fare. Cioè di aderire al contesto, aderire alla domanda, che a volte non è chiara neppure da parte del committente, allora far venire la domanda vera. Perciò io come architetto non ho proprio uno stile, non me ne frega niente di autorappresentarmi con l'architettura. In quel modo si va nello star system, anche lavorando molto e forse essendo in altri luoghi. Ma spero che il tempo però rivaluti questo tipo di atteggiamento. Per i manifesti è la stessa cosa. Cambiano perché cambia lo scopo, il soggetto e perciò cambia anche la tecnica. Poi le tecniche sono cambiate nel tempo. Per cui il filo è quello che dici te, cioè un senso di verità. Poi posso aggiungere, sotto gli occhi ho il primo manifesto che è stato pubblicato. Ero davvero ancora giovane perché lì c'è una data, 65, ecco. E fu pubblicato da Graphis Annual con mia grande sorpresa, per cui io per anni ho ricevuto gli inviti a partecipare come art director, come artista, eccetera, non sapevo che mandargli, mi vergognavo. Però a quell'età ero su Graphis Annual. E questo è un manifesto fatto con cliché e linoleum. C'era un bravo compagno della federazione che faceva lavori con linoleum, io facevo il disegno, lui ritagliava il linoleum, si andava in tipografia e si stampava. E mi sembrava di essere Toulouse-Lautrec, perché il bello poi era, non in questo manifesto che è molto nitido, ma in altri, giocare sulle sfasature, sulle sovrapposizioni che sembravano sbagli, invece sono quei dettagli che danno movimento al manifesto. Siena in quegli anni, non per merito mio, intendiamoci, ma effettivamente nel periodo che dicevi prima, metà fine 60 fino a fine 70, secondo me, era un centro in cui si chiedevano i manifesti, perciò i manifesti si facevano e ci fu un rinnovamento, che in parte è merito mio, davvero, in gran parte di Marte, Mario Bucci, che aveva lavorato a Zurigo, e altri giovani che venivano dietro. Io ho fatto manifesti facendo lavorare con me, ora sembra un datore di lavoro, ma Carlo Nepi, poi successivamente altri giovani, poi sono venuti i fotografi, Carlo Vigni e così via. Non voglio dimenticare nessuno. Nello studio mio attualmente ci sono dei giovani che sono grafici bravissimi, insomma. Siena e Rimini, dove non mi ricordo come si chiamava quel bravissimo grafico, che era diventato il più famoso d'Italia in quel momento, erano due piccole capitali di questa grafica sociale e politica, diciamo. Ecco. La politica si esprimeva anche con manifesti, non che fosse una politica di grande qualità, però c'era una nettezza di rapporti che che oggi si è persa, e c'è quella maggiore vivacità culturale che non era di massa, ma i cineclub erano una cosa seria. Io ho fatto dei manifesti di cineclub facendoli tutti con i caratteri di tipografia, e quello era il divertimento: andare a pescare nelle scatole i caratteri di legno, la trovavi una mano, la mano destra, dovevi trovare la sinistra per indicare una cosa, trovavi un fregio dove lo dovevi continuare e così via. Perciò ci fu una piccola fioritura, diciamo così. Guardiamo il manifesto dopo, che cosa ci riserva. Ecco, i manifesti fatti per sé. Questo manifesto, che nella mostra si vedrà, è fatto da un fotocopiatore, prima, ora si fanno da noi, ma grandi così neanche ora. È un ritaglio dell'unità, dove si vede una motocicletta in terra. Bombardamento al mercato di Sarajevo, non c'è sangue, non c'è un morto, c'è una frase: impotenti e colpevoli, è di Massimo Cacciari, fu un suo commento. È tragica perché riassume la violenza in assoluto, pur non essendoci il sangue. A me mi ricordava il dopoguerra, con questa luce che io ricordo molto terrosa, molto, molto diffusa. E poi sembra che una delle ruote del motorino stia ancora girando. Per cui c'è il segno dell'evento che è accaduto appena ora, non è una motocicletta abbandonata. Ho fatto anche qualcuno di questi manifesti, anzi, no, in preparazione uno, non so se lo farò. Le due ciabatte del fotografo è stato ucciso in Birmania, sempre sull'unità, perché l'unità stampa malino, e allora i colori sono un po' sfasati. E secondo me il riprodotto può diventare molto bello. Poi ne ho fatto un altro assolutamente solitario, perché quando fu ucciso Che Guevara, avevo un manifesto, lo rovesciai, stavo a San Prospero e ci scrissi: onore a Che Guevara, è morto anche per noi. Il giorno dopo lo vidi pubblicato su un giornale. Dice: cosa avrà voluto dire il solitario? Ero io, ora lo posso dire, sono passati tanti anni. La serie degli schizzi da Taccuino finisce con Ferlinghetti e Poggibonsi, che è una cosa che sembra già un'invenzione. Invece il Politeama è una cosa seria e sono molto bravi. Per questo io penso a Siena più grande come una città che unifica, non dal punto di vista dell'edificato, ma delle relazioni non fisiche, insomma, immateriali, con Colle e con Poggibonsi. Allora è una città. Perché se te vuoi una stagione teatrale vai a Colle o a Poggibonsi, vuoi comprare l'automobile vai a Poggibonsi, e Ferlinghetti giustamente va a Poggibonsi. Io l'avevo incontrato nella sua bottega nel City Light Library, perciò c'avevo già la sua firma. Rimasi stupito di quest'uomo, 85 anni, 86, che ha fatto di tutto, sesso, droga, alcol, in forma fisica perfetta, ancora più bello che da giovane. Quando l'ho visto a Poggibonsi, io mi ero portato dietro il taccuino, dico: vediamo se fra il lusco e il brusco riesco a disegnarlo. È venuto come è venuto. Si riconosce anche perché c'aveva questa cosa rossa, un cappellino infilato. Poi soprattutto perché gli ho chiesto di firmarlo, lui ha firmato, ma ci ha messo un punto interrogativo, ma so proprio io. Però il punto interrogativo può avere anche un significato più grande, perché quando senti un poeta leggere in una lingua che non è tua, e senti come sono belle tutte le lingue quando il poeta è bravo. E poi lui si capiva abbastanza bene, per la verità. Allora ho pensato però che fosse tutto un falso, no? Che Poggibonsi non ci fosse, Ferlinghetti, che la firma l'avevo rifatta io. E allora, se si scorre l'immagine, si vede, sul fondo nero c'è Ferlinghetti col punto interrogativo, e c'è una frase che andrebbe letta, che è una citazione da Ferlinghetti, Lorenz Ferlinghetti, Conversazione privata. Lo schizzo è come uno sputo col senso segreto delle cose. Questo è un falso perché non l'ha mai detto.
Qui finiscono le domande di Marco Pierini e cominciano quelle di Radio Papesse. Come sempre, la nostra voce sparisce per lasciare spazio a quella dei protagonisti. Augusto Mazzini ci parlerà di Fuxas, delle periferie e dei problemi che impediscono a un progetto di venire realizzato, soprattutto in Italia.
Parlerò come un pelirossa. Fuxas, lui, uomo molto furbo. Cioè, lui ha capito che nelle periferie c'è da lavorare, e allora ci si butta a pesce. È un bravo architetto, è uno smargiassone e fa delle architetture a volte un po' smargiasse, però ha talento, è uno di quegli architetti che hanno avuto occhio, nel senso che è andato a Parigi nel momento giusto, allora effettivamente è diventato un architetto. Poi i francesi francesizzano chi ci va da loro. E allora è successo a molti, no? Insomma, si sono appropriati Le Corbusier era svizzero, Giacometti era svizzero, Magritte era belga, insomma, erano tutti di Spiasso, era ovviamente spagnolo, eccetera, eccetera. Perciò Fuxas, potremmo dire Fuxas. Io mi pento di una cosa che ho fatto agli studenti quando insegnavo a Ferrara, l'ho sbeffeggiato, diceva delle cose, erano le solite cazzate di Fuxas, ma era un po' più elegante la cosa. Ma insomma, in realtà lui, e a Siena questo si può dire perché si lega al tema, scopre l'acqua calda. Come lei sa, l'acqua calda è una periferia senese che effettivamente è abitata e vissuta. E lui scopre le periferie. Ma porca miseria, le periferie ci sono da sempre, ci sono città che sono solo periferie. E non hanno un centro, città che non si sa di quanti milioni di abitanti abbiano. Io, Calatrava, che è un formalista, che è un artista, che è un ingegnere architetto, è un folle, è bravissimo, però poi è un uomo invece molto onesto individualmente. E lui, quando venne a Ferrara a fare una bella conferenza, fra l'altro mi riconobbe perché aveva frequentato Louis Laude. Io mi sentii molto onorato. Chiuse così la sua conferenza in cui aveva fatto vedere il perché delle sue architetture, il corpo umano, le foglie, le piante, gli animali, eccetera, e disse: però la nostra architettura non dà nessuna risposta ai drammi, ai problemi delle grandi metropoli che si stanno formando ora. È verissimo. Anche quelle, eppure, avevano un nucleo solido di architettura e di architetti, come San Paolo e Brasile. Sono incommensurabili. Per cui c'è periferia e c'è periferia. Le periferie di Siena fanno ridere. Anche perché c'è stata, in periodi di buona amministrazione, che non sono finiti in certi casi, un'attività, un'azione che ha dotato queste periferie di presenze che le hanno rese, non dico plurifunzionali, però non solamente dei dormitori. Perché all'acqua calda c'è il CUS con le sue bellissime strutture, ci sono anche altre cose. Io li feci già degli edifici che dovevano essere un pezzo di città, perché poi dentro ci sono andate le poste, ci doveva essere la biblioteca di quartiere, ma insomma, ci stanno gli studenti insieme ai residenti proprio stabili, eccetera, eccetera. San Miniato che fa schifo a tutti e che è cresciuto un po' i soldi e il progetto è stato bistrattato e forse all'inizio anche io dico il nostro perché partecipava anche il nostro progetto conteneva degli errori, però è tutt'altro che un quartiere dormitorio. C'è l'ospedale accanto, c'è l'università dentro. C'è il Monte dei Paschi dentro, c'è la chiesa, c'è un grande centro commerciale, c'è un campo sportivo, ci doveva essere un lago che sarebbe stato più bello perché era un'attrezzatura più rara e sarebbe stato facilissimo farlo. Però ecco, il problema delle periferie si affronta così, cioè individuando le energie latenti che ci sono, individuando i luoghi che sono suscettibili di trasformazione, demolendo quando c'è da demolire, perché in Italia non si demolisce niente. Si demolisce la qualità, ma non si demoliscono gli edifici inutili, sbagliati, scorretti e impropri. E perciò è vero, ma d'altra parte Argan, che io incontrai tanti anni fa, quando ero, mi pare, ancora assessore, lui era sindaco di Roma, ci convocò per quelli che avevano fatto esperienze che potevano essere utili per Roma, e lui disse: il problema del centro storico di Roma si risolve cominciando dalle periferie. Perciò è un vecchio tema, bisogna uscire dalle parole, fare programmi, progetti, un'urbanistica seria, produrre urbanistica per mezzo di urbanistica e non per mezzo di regole stolte di tipo numerico. I vincoli, se devono essere vincoli, devono essere vincoli assoluti, ma se no, regole meno numericamente rigide, meno aprioristiche, cioè le città vanno provate, vanno tentate, come diceva De Carlo, attraverso la progettualità. Ecco, e in questo senso perciò anche l'orribile Fuxas, che è un bravissimo architetto, ha ragione. Questo purtroppo è tipicamente italiano ed è uno degli elementi, insieme alla ricerca e poi tutt'uno e ad altri, insomma, che segna il distacco anche dal resto d'Europa. siamo, per usare un eufemismo, in ritardo. Per dire la verità, siamo indietro e il distacco aumenta se uno paragona le nostre città, che pure conservano miracolosamente la loro bellezza perché la tutela ha funzionato più della progettualità. Le confrontiamo le città europee, non funzionano male, molto peggio, insomma. Basta vedere il problema dei movimenti, della sosta e poi appunto la qualità dell'architettura, mettiamoci pure questo, ecco. La capacità di cambiare, di utilizzare l'innovazione nel senso giusto e non politically correct come si fa da noi, basta pronunciare. Una volta era io credo in Dio Padre Onnipotente e nel recupero del patrimonio edilizio esistente. Ora la nuova preghiera è la parola d'ordine per passare ecosostenibile. O se no bio, se uno ci mette il bio, anche le bestemmie ora sono il bio. Beh, hanno sostituito il titolare, diciamo. Ecco. Ormai il progetto come tale pesa molto meno di tutta la farragine burocratica cartacea che lo circonda. Si è attuato un decentramento che per togliere i soldi dalle mani degli amministratori che hanno da rimanere monde, si è scesi per le antiche scale, anzi per le nuove scale, fino a responsabilizzare, tentare di responsabilizzare i funzionari, i sottofunzionari. Alla fine si è inventata la modulistica ricapita nelle mani o dei cittadini o spesso dei progettisti che si assumono tutte le responsabilità. Per cui il processo è lunghissimo, nessuno è responsabile di niente, non si decide quasi niente. Poi c'è il discorso dei concorsi, che è una vergogna, cioè si fanno concorsi quando non si ha l'intenzione di ricostruire. Che si fanno a fare? Si buttano via i soldi. Poi i concorsi spesso sono truccati, nel senso non che qui da noi non sono truccati, sono falsati, che è una forma molto più leggera di. Potrei testimoniare anche di fronte a un tribunale di concorsi falsati, se alcuni testimoni fossero ancora vivi o disponibili. Arrivare a costruire è un percorso difficile. Poi, stranamente, più i progetti sono interessanti e più il tragitto è difficile in alcuni luoghi. Non dico a Siena, non parlo di Siena. Le porcherie si fanno, salvo che non ci stia vicino la Sorrosa o qualcun altro. E invece i progetti innovativi non si realizza. Diciamo che prevale l'affare, l'investimento, si fanno le case, forse troppe, e fatte male, per cui succederà quello che è successo anche dove hanno costruito bene. Berlino avevano costruito tanto a un certo punto, dopo il grande concerto con le gru che si muovevano dirette da Abado, no? Molti edifici sono rimasti vuoti per mesi. La grande arca di Londra, di Erskine, bellissimo edificio per uffici, è stato vuoto per circa 2 anni. E qui rimarranno vuote le case, perché c'è un mercato fasullo, è l'investimento più facile per chi ha una liquidazione sostanziosa, per chi pensa di fare investimenti, di metterci gli studenti, roba del genere. E poi se ne si vanno a abitare, si è visto, vanno a ingigantire i piccoli paesi intorno a Siena. È tutto qui, insomma. Il progetto interessa poco, il progetto in sé interessa poco. E poi la merce cattiva caccia quella buona, per cui se voi andate in giro per cantieri vedrete che i nomi di architetti di cui vi fidereste, voi personalmente siete persone civili e colte, sono quasi inesistenti. Troverete, tutti hanno il diritto di lavorare, ma di lavorare bene però, non di lavorare male.
Radio Papesse è un progetto di Ilaria Gadens, Carola Haupt e Cristiano Magi.